La giovinezza è una riflessione sul tempo e il tema è anche sul tema del futuro, legato al tempo che passa. Da dove è partito tutto questo film?
Il futuro si riflette su come affrontare il futuro, sul tentativo di acquisire una consapevolezza che il futuro è la più grande occasione di libertà che abbiamo. Ed essendo la libertà una condizione sentimentale della gioventù per definizione, si potrebbe provare a fare per una proprietà transitiva si potrebbe provare a dire che il futuro implica la giovinezza, anche se il futuro invece implica l'opposto. Di questo prova a parlare in maniera non così cerebrale come lo dico io, in maniera molto semplice e diretta il film. Sono due scuole di pensiero, diciamo, la distanza dalle cose di Kane, che lo porta in un momento di scoramento a dire questa frase, è sbagliata, e invece la saggezza che trova Keitel un momento prima di fare il gesto meno saggio, ma trova un momento della saggezza di dire che una cosa vera, che le emozioni è l'unica vera risorsa sulla quale possiamo contare.
C'è uno sguardo semplice e diretto nel raccontare queste storie.
No, semplice e diretto non volevo dire elementare, cioè spero che sia un film che sì, non c'è dubbio che si concentra su dei temi, i temi dei temi, il tempo poi lo è per antonomasia, però lo volevo affrontare, ecco, in maniera sentimentale, nell'accezione bella del termine, non quella sentimentalista, ecco.
È un film che tocca tutti, però è fatto con molta leggerezza, nonostante il tema.
Sì, perché lo dicevo pure prima a tutti i giornalisti della stampa, io non ho dentro di me l'idea di fare dei film profondamente drammatici, ecco, se proprio dovessi scegliere preferirei fare dei film che ispirano il sorriso e che portano il riso, e quindi cerco di affrontare con leggerezza quello che tratto, i temi che tratto. Raccontavo di vette sconosciute di professionismo che non pensavo si potessero toccare, di Kane che il giorno prima delle riprese, del primo giorno di riprese ha cronometrato il percorso dalla sua stanza d'albergo al set perché aveva paura di far tardi. E non pensavo che fosse una cosa. Cioè, mi ha molto colpito che un attore di quel calibro, di 82 anni, dove ovviamente si era già messo in conto che noi potessimo aspettarlo, faceva parte delle possibilità e non c'era niente di male, che fosse così inappuntabile è una cosa che mi ha colpito molto, sì.
La musica, questo accostamento tra musica classica, pop, un po' elettronica, che lavoro è stato fatto?
Ma la musica c'è un binario, ci sono alcune canzoni di Mark Kozlek che erano quelle che ascoltavo, perché è un musicista che amo molto, che ascoltavo mentre scrivevo il film e quindi poi come d'abitudine sono finite quelle nel film. E invece David Lang era un musicista che conoscevo perché avevo usato un suo pezzo per La Grande Bellezza e per arrivare a quel pezzo avevo sentito tutta la sua discografia e mi è sembrato in maniera, come dire, insindacabile un genio della musica, veramente un genio. E quindi gli ho chiesto di fare le musiche.
Nel film ci sono alcune tue passioni che un po' ricorrono nel tuo cinema, ma c'è per esempio Maradona, ma anche altre cose forse più tue. Come sono entrate in questo film?
Ah, il film è, devo dire, veramente, per parlare prima di quella schiettezza, di quella semplicità, il film è veramente mosso da un sentimento amoroso verso certi temi. E qui, tra questi c'è anche Maradona, c'è anche il cinema per cui ho fatto il regista, in particolare il momento in cui si scrive un film, che è una cosa che mi appassiona molto, mi appassionava raccontare perché so quanto può essere un momento di grande spensieratezza e quindi ho voluto raccontare quando un regista si ritrova con gli sceneggiatori, poi con dei giovani sceneggiatori ancora più teneri proprio perché ha le prime armi, sprovveduti, che quindi sparano sciocchezze e libertà, ma quello è uno dei momenti più meravigliosi che questo lavoro ti può offrire. Sì, è proprio un film dove il sentimento di amore per certe cose che mi accompagna, ho deciso di travasarlo dentro il film.
La dedica Francesco Rosi?
Due ragioni semplici: una è che Francesco Rosi è Francesco Rosi, ha formato Scorsese, figurarsi se non forma modesti cineasti italiani come noi. E poi una sera che stavo a cena da Francesco Rosi, ha cominciato a parlare con un suo amico di una ragazza di tantissimi anni prima che avevano amato entrambi e si sono beccati su una questione di 70 anni prima e questo è stato proprio questa cosa qua che poi ho messo nel film che ho dichiaratamente rubato, è stato proprio il motivo scatenante per farmi fare questo film. Quindi sono grato a Rosi perché è stato uno dei più grandi cineasti di sempre, ma involontariamente mi ha anche fornito proprio lo spunto per il film.
Una domanda sui luoghi, quanto sono importanti questo contrasto tra i prati, i fioriti, le montagne, le vasche fredde, queste figure in accappatoio, le sale da pranzo?
Guarda, è proprio in linea con la semplicità di questo film, devo dire che queste sono domande che non ci siamo posti perché erano già domande che prevedevano poi una risposta molto pensata e ragionata e volevamo evitarlo. Quindi tutto quello che vedi di Vasco, cioè stabilito che il luogo doveva essere quel luogo, cioè un luogo dove questi centri benessere, alberghi. A quel punto non ci siamo più posti poi domande del verde dei giardini, le vasche, cioè a me sembravano, perché ho girato in due alberghi diversi sintetizzati in uno, mi sembravano rispondenti alla storia, mi sembravano belli da filmare e li ho filmati.
Sul cinema italiano ci sono state poi le esternazioni di Nanni Moretti in questi giorni, qual è il tuo pensiero?
Beh, il cinema italiano continua a mandare segnali in continuazione. E questo è l'ennesimo, cioè ci sono stati premi importanti, non solo quelli che ho avuto io, quelli della Rohrwacher, gli Taviani, ce ne sono stati tanti in questi anni. Ci sono successi di pubblico come quello che può essere quello di Martone con Il Giovane Favoloso, che è un successo meraviglioso, no? Un successo di un film che è svincolato da certe commedie un po' facili, diciamo. Insomma, il cinema italiano manda continuamente segnali. Alcuni vengono raccolti, si dovrebbe raccoglierli, come dire, nella loro interezza, in una cosa che sia programmatica, cioè facciamo del cinema, visto che è una risorsa, visto che siamo forti sul cinema, facciamo del cinema qualcosa che va valorizzato, come fanno in Francia, quando si sono accorti che c'avevano i registi bravi, hanno detto puntiamo sul cinema.
Ci sono state reazioni anche divertite al tuo film, nel senso che ha fatto ridere in sala, soprattutto i duetti tra Michael Caine e Harvey Keitel. Come hanno lavorato insieme? Era già tutto scritto prima? Avete scritto qualcosa insieme?
No, no, era scritto da me, e poi loro ovviamente sono degli interpreti così straordinari che giustamente fanno diventare quello proprio il loro vestito migliore, e sembra loro, sì. No, no, quando si hanno attori così c'è questa felice combinazione, no, tra quello che hai scritto e come loro lo rendono e non ha più importanza di chi è la paternità.
A un certo punto Jane Fonda dice che la TV è il futuro. Perché hai messo quella frase? Tra l'altro anche tu stai per girare il giovane papa per la televisione.
L'ho scritta perché è una cosa che sento continuamente da anni, è un tormentone di chiunque, no? Tutti dicono, tutti gli amici, come penso pure a voi, dicono, devi vedere quella serie, ma non andare più al cinema, vedi quella serie, insomma, sembra che non ci sia altro che serie. Io alcune le sto cominciando a vedere, devo dire che sono effettivamente belle, però i film sono ancora i film, eh.
Com'è stato dirigere questi attori?
Facile, gli attori quando raggiungono questi livelli non sono capricciosi. Si possono alimentare delle leggende sui capricci degli attori, ma è impensabile che un attore che ha fatto, non so, Michael Caine avrà fatto 160-170 film, possa fare 170 film essendo capriccioso, l'avrebbero fatto fuori al quarto film.